nella fase iniziale il numero 9 di Mille Piani. Mille Piani ha una ospitalità e un rapporto culturale, politico non mi piace, però culturale affettivo fisso con questo luogo. Più volte ha fatto iniziative. Il numero 9 di Mille Piani è Biobrilica e Territorio, che gran parte dei presenti conoscano. E quindi Tiziana Villani, però c'è Alessandro Del Lago, Petrillo, di cui non conosco, Agostino Petrillo, della Vigna, Padini, che è arrivato, che forse sembrava che fosse in dubbio, ma anche Del Lago sembra così, che sono arrivati. Non è arrivato Bonomi perché credo che sia in provincia di Arezzo, in una casa in collina. Abbiamo ogni tanto di questi episodi. Quest'estate doveva arrivare Sergio Bologna, era sul mare a Cagliari, oggi c'è Bonomi in collina e ci rimane. Poi, no, come era scritto sopra l'invito, non è, vuole dire dov'è, no? Cioè non è che non è malato. È per indisposizione dell'autore. Ah, sincero, bisogna dire la verità, ha optato per la casa in collina d'Arezzo. Poi quindi parleremo di, sarà questa riflessione. Poi c'è Franco Romanò che introdurrà delle letture. Non, lo dico perché non tutti hanno ricevuto l'invito, perché alcuni non sono nell'elenco della Coresca. Letture di Paolo Rabissi, Anna Catastini, Luigi Cannillo, con pittura di Tar Ben Jalou, Montgervais, Pacumà, Silvia Plath, Salman Rushdie, poi i nomi stranieri non sento dire, che è una cosa totalmente oscura, Amedeo Rosselli. Nella serata facciamo prima alle 21.30, mitico, cioè importante, insomma, che ci è piaciuto, di Fassbinder, La pura mangia l'anima, e poi si chiuderà con un concerto di Clan Greco, sono bravissimi. Di Living Jungle, che non so cosa vuol dire, ma comunque è un tipo di musica che viaggia attualmente. Ringrazio che anche Parita, che sta qua vicino ma che non viene mai, sta qua dietro, ma è un tipo severissimo, devo dire, però ci piace molto. Agente, io devo fare una. Ringrazio anche Colombotto Rosso, che ha le proprie. Ecco che è un botto rosso.
No, aspetta, non
Ah, lui Stefano, e Colombo Rosso chi è?
È dentro la rivista.
Ah, vabbè, cioè, allora, Stefano Bailanti, faccio un po' di casino, che è là, che ha esposto queste espressioni artistiche, e anche Morosato, che è un editore di Ombre Corte, che ci ha prodotto un libro. Un piccolo editore, ma piccolo non vuol dire nulla, non piccolo come si intende a Belgioioso, perché è un po' strano come viene definito, cioè è un editore. Abbiamo questo libro che ci ha portato, di Gilles Deleuze, di Divenire Molteplici, Saggi su Nietzsche e Foucault, l'introduzione a cura di Ubaldo Fradini, quindi è sotto disponibile, lo terremo comunque, prima o dopo ne parleremo anche qua al nostro interno. Ma io penso, ho avuto una serie di problemi questa settimana complicati del rapporto con il territorio e il corpo, che non c'entra però decisamente, ipospedaliero, quindi non è che farò una grande introduzione, perché però io penso che da un lato questa esperienza di collaborazione tra questo luogo e Mille Piani sia stata di grande rilevanza per la Carusca, e quindi spero anche per Mille Piani. Proprio perché ha messo in moto in più dibattiti, anche con l'attività della rivista, una serie di tematiche, tonalità, riflessioni. Si pensi all'inizio, le riflessioni, il lavoro che abbiamo fatto sull'eterotopia, eppure era un testo poco conosciuto, e poi siamo passati attraverso Ballard, di cui c'è grande polemica in corso. Ne approfitto per dire che io e il mio amico Ermanno Guarneri di Togomma della Scecca, ci è stato chiesto un articolo su Ballard in relazione alla polemica sul film Crash, che non è piaciuto a Pinter, come è noto. guardato questo articolo e abbiamo commesso un errore di lesa maestà, perché abbiamo citato nel chiudere l'articolo una frase di Nietzsche, cioè ci sono in giro una serie di piccoli suonatori di corno che ogni cosa nuova che c'è, appunto, e si vede che Pietro si sia incazzato, per cui l'articolo è stato cassato decisamente. Devo dire che non siamo così erosi da aver fatto una pinta tra il fatto che Pintore è piccolo, poteva essere anche l'altro 1,90 m, abbiamo usato lo stesso quel tipo di passaggio, e sono il violino, è vero. Poi se nell'inconscio abbiamo fatto questa proiezione, per cui si sono molto incazzati, l'articolo non c'era mai più. Invece a noi ci interessava molto che Ballard è un autore che non ha fortuna in Italia editorialmente. Quelle poche volte è stato trattato bene da un'editrice come Anabasi, Anabasi è fallita immediatamente, non ci sono miliardi, per cui sono scomparsi anche i titoli e attualmente ci sono cose sparse, un po' approssimative. A noi piace molto, soprattutto dei quattro racconti, non pensiamo nemmeno che sia un catastrofista, pensiamo che invece Cronenberg abbia qualche problema nei rapporti con Ballard. Però insomma, anche questi lavori di confine che ha fatto Mille Piani sono sembrati quasi sempre molto importanti, perché toccavano ogni volta una tematica che corrispondeva a questa lunga transizione che tutti noi attraversiamo in questa fase attuale. E quest'ultimo, che è sulla biopolitica e territorio, non so chi c'era, ma chi si ricorda, all'inizio, quando abbiamo presentato uno dei primi numeri di Mille Piani, abbiamo parlato abbastanza di questo libro di Foucault, che è apparso e scomparso altrettanto rapidamente, perché questi disgraziati del Ponte delle Grazie, oltre ad aver fatto quella sciocchezza sulla lettera di Togliatti, insomma, l'avevano stampato probabilmente senza i diritti, non so cosa sia successo, per cui non si è più visto assolutamente nulla di questo progetto di pubblicazione delle lezioni, che poi non, che era molto importante. E questo è un libro prezioso, un libro soprattutto per questa parte che ha a che fare con il sottotitolo della guerra delle razze, della guerra delle razze al razzismo di Stato, che era chi arriva una quantità di problemi che viaggiavano nell'aria e che potevano essere ad esempio rivisitati in maniera diversa da uno come questo autore francese, come si chiama, Taguier, perché insomma c'erano dei problemi di affinità tra entrambi. E siccome questo paese è arrivato abbastanza impreparato a questa ondata migratoria di tutti i lavoratori di tutto il sud del mondo, cioè è arrivato impreparato in maniera approssimativa, da un lato c'era questo aspetto che trasformava questo libro in uno strumento di lavoro, dall'altro c'era anche però un secondo ragionamento che aveva a che fare con la caduta tendenziale dei confini dello Stato-Nazione, con la modifica del modello produttivo, quindi con un diverso dominio sui corpi, diverso da quello conosciuto, consueto e studiato da tutti, insomma, i saperi degli anni 60 e 70, che tecnicamente passano sotto al termine della fase fordista, sui cui i corpi avevano un significato e che nella fase successiva hanno altro significato. E ci è sempre sembrato che la rivista Mille Piani, come laboratorio, come elemento che mischia insieme i rapporti col territorio e con la, riflessioni filosofiche, anche teoriche, fosse sempre all'interno di questo dibattito che attraversava più ambiti, una rivista Ottato che ha fatto un numero importante recentemente, ma anche altre riviste, e di una transizione in cui non c'è un termine fisso su cui riflettere, ma che c'è questo divenire quasi affannoso, angoscioso di ricerca, di saperi, in cui non c'è mai un punto d'arrivo, ma c'è questa continua, diciamo, agitazione, ricerca, che ci sembra l'aspetto più angoscioso, ma anche il più entusiasmante e più geniale per poter stare nelle fasi, e questo potrebbe toccare una quantità di problemi incredibili che vanno dall'esaltazione astratta del nord-est, all'altro da sé, lo straniero, invece che a un diverso rapporto con i corpi, invece che ad un'apparente liberalizzazione dei corpi dovuta al fatto che è più importante il controllo sulle menti nella fase produttiva attuale, ma è un'apparente liberazione dei corpi che vengono abbandonati anche a sé, con alcune grandi metafore della malattia contemporanea. Ora, io credo che un lavoro come questo che fa questa rivista, insieme ad una rete di collegamenti che sono a Genova, che sono a Roma, che sono in giro, sono uno dei tanti tasselli che permettono di costruire dal basso e fuori dalle categorie precedenti percorsi di sapere, di intelligenza, che vengono socializzati in più occasioni in ambiti diversi frequentemente. Questo è l'aspetto maggiore. Una giornata così lunga ha l'aspetto di una riflessione culturale, di una comunicazione, di un mischiare insieme percorsi diversi, che sono, ad esempio, in questo luogo noi abbiamo deciso negli ultimi 4-5 mesi che non ci andava più tanto bene che venissero dagli esterni, sia pure bravissimi, sia pure con degli ottimi programmi, a proporre dei programmi. Gli abbiamo chiesto a Franco Romanò, ad altri della Mosca di Milano, a Paolo Rabissi, che poi esterno non è mai stato, anzi devo dire molto interno, a Tiziano, di partecipare all'assemblea di gestione, di fare i programmi insieme, di mischiare i vari percorsi. Questo ad esempio è, credo che sia la prima reale, ma insieme a un altro paio che sono venute recentemente, quella su Engels, un libro che abbiamo pubblicato, e quella su Matteo Guarnacci, in cui soggetti diversi che pure usavano in maniera, nella maniera più dolce possibile come termine, tra virgolette, questo luogo per fare delle iniziative, si sono incrociati mischiando insieme i saperi, producendo queste lunghe giornate in cui c'è la performance, il cinema, il teatro, la musica, la poesia e anche i saperi comunicati oralmente. Dopo di questo credo che Tiziana andrà avanti. Grazie.
Intanto ringraziamo tantissimo, vabbè, Primo, che sempre insomma ci segue con tanta attenzione e con tanto affetto, ma volevo un po' presentare anche io l'iniziativa, il motivo per cui abbiamo scelto di articolarla in una maniera così ampia e così varia, insomma, perché tanti approcci che per noi sono un po' la prima volta, insomma, il primo momento in cui abbiamo deciso di aprire in questa maniera. Dunque, intanto io vorrei ringraziare veramente molto l'approccio che è stato così prodotto, elaborato dal Centro Sociale, da Conchetta e dalla Calusca, perché è quello che ci ha permesso poi effettivamente di incrociare lavori e percorsi su temi. La scelta che abbiamo fatto è quella appunto di tematizzare sempre l'ordine dei lavori che andavamo presentando, e perché questo ha anche permesso poi di interloquire con soggetti che magari si ascoltavano ma non avevano fino allora comunicato. Io sono molto contenta della giornata di oggi proprio per la struttura che ha assunto, ossia ognuno ha portato un suo contributo. Sono qui numerosissimi collaboratori di Mille Piani, ma sono qui numerosissimi gli animatori del Centro Sociale, sono numerosissimi le espressioni appunto del gruppo della Mosca, Romanò, Cannillo, insomma abbiamo attorno una rete di rapporti e di ricerche che finalmente hanno trovato modo, come dire, di strutturare una giornata di riflessione comune. Detto questo, gli interventi come vedete sono numerosi, io volevo darvi un po' anche l'andamento insomma della giornata di oggi. Tutta la prima parte sarà dedicata appunto alle riflessioni che ineriscono la biopolitica e il territorio, sulle quali poi io spendo poche parole perché preferisco magari poi intervenire alla fine degli interventi previsti. Seguirà la sezione appunto di letture poetiche, ci sarà poi la proiezione di un film, un break con buffet e poi il concerto. Quindi come vedete una lunga, lunghissima giornata, sperando insomma anche di attivare un proseguo poi che vorremmo così, anche con successive ricadute di iniziativa. Per quanto riguarda la preparazione di questo numero, devo dire che per noi questo è il numero che è in uscita, che si intitolerà Geografia dell'espressione, hanno segnato una decisione di un percorso fatto da Mille Piani fino ad ora, ossia quello di collocare la tematica spaziale al centro dei nostri interessi e di qualificarla attraverso una serie di passaggi concettuali che volevamo appunto considerare finalmente, magari utilizzando strumenti e riflessioni fatte fin dal primo numero, altre forse cercando di insistere più fattivamente su crinali, linee lasciate un po' in ombra, meno scontate, che forse ci espongono a un rischio, come dire, che è quello di cercare di dire qualche cosa con degli strumenti ancora parziali, ma che contengono anche la scommessa di iniziare a avviare un laboratorio che sia poi capace anche di proposta, di elaborazione, altrimenti il rischio era un po' quello di cadere in una sorta di attendismo oppure di lettura molto codificata dei percorsi che andavamo di volta in volta individuando. Per quanto riguarda questo numero, abbiamo assunto la questione della biopolitica formulata da Foucault come elemento centrale di questo passaggio appunto della modernità. Abbiamo voluto che anche gli interventi intorno ad esso si qualificassero proprio nel tenere presente questa dimensione che l'esprime, e soprattutto cercando di ritornare su un argomento che avevamo, sì, lo citava prima Moroni, evidenziato sia il problema della dematerializzazione, ecco, cercare di guardarne un po' il lato in ombra. Il lato in ombra che a nostro parere, o perlomeno per alcuni degli interventi che sono poi polifonici, nel senso che non c'è assolutamente una univocità di lettura, ecco, interventi, dicevo, che hanno sollevato le seguenti questioni, che io inizio un pochino a denunciare. La prima questione era l'elemento appunto materiale dei corpi, cioè come sui corpi si misurassero poi strategie di controllo e di potere e come queste nella situazione attuale estremamente complessa di trasformazioni fossero poi attorno ai dispositivi, non solo quello burocratico a mio avviso, ma che avevano a vedere per esempio con la trasformazione stessa del paesaggio urbano, del contesto urbano, delle sue anche ramificazioni sul territorio, ma anche del modo, delle modalità che appunto i soggetti vivono in esso. In sostanza il problema che ne veniva posto come centralità non riguardava solo la dimensione dello straniero, del movimento migratorio, c'è questo approccio, ma non è l'approccio unico, è uno degli stimoli possibili, coglieva una contraddizione possibile, cioè in un'epoca in cui si parla con molta facilità di dematerializzazione, di smaterializzazione, di accelerazione delle trasformazioni tecniche, esiste poi un elemento umbratile che viene sottostimato e tuttavia mantiene forte una sua pregnanza, che è l'elemento materiale delle soggettività dei corpi, degli spazi urbani, dei suoi contesti e anche dei progetti di trasformazione che su di questi poi agiscono. Questo elemento umbratile non ci sembrava appunto casuale, cioè non ci sembrava assolutamente non voluto, accidentale, che questo processo che accentuava, in qualche modo rendeva mediaticamente interessante la fabulazione della diffusione di un'immagine di un mondo in presa diretta, lasciasse poi come elemento residuale, laddove la pratica invece incideva, l'espressione corporea. Ora, in Foucault c'è una distinzione precisa da tutto un percorso, per esempio, della fenomenologia. Cioè, i corpi sono pensati, posti e indicati nella loro proprio materialità. È qui che probabilmente il percorso foucaultiano si distingue profondamente da quello, di Merleau-Ponty, che parla sì di carne, pone l'accento sul linguaggio, questione assolutamente importante, ma in Foucault c'è proprio il corpo nella sua collocazione temporale, spaziale, cioè nella sua dimensione sostanzialmente materica. La seconda questione che a noi sembrava altrettanto importante era anche qui un po' la poetica, il modo poetico, poetante, come preferite, in cui veniva letta e individuata la questione appunto dell'alterità e dello straniero. Due letture sicuramente appaiono prevalenti in questo momento, da un lato una lettura, chiamiamola un po' demonizzante, catastrofista, che tende a individuare nello straniero, il portatore, il capo espiatorio, in qualche modo il catalizzatore delle grandi paure di una fase come quella attuale, una lettura che quindi rende lo straniero il simbolo di una società invece in grande fibrillazione e quindi demonizzato, non conosciuto, non esperito in quanto soggetto, e l'altra lettura è una lettura che a me piace altrettanto poco, di stampo solidaristica tout court, che tende a creare un atteggiamento di buonismo, di buoni sentimenti, d'anima bella, cioè che cancella sostanzialmente un portato che noi invece abbiamo spesso individuato proprio nel territorio, per esempio, che le trasformazioni sono per loro natura guerreggiate, che le contraddizioni non sono facilmente assimilabili, che sicuramente la mancanza di conoscenza dell'altro innesca sicuramente un principio di aggressività su ampia scala e che pur tuttavia degli elementi di discrepanza, di difficoltà permangono e che non sono facilmente riassumibili, risolvibili in una chiamata in appello dei buoni sentimenti. Ecco, su questo andamento duplice, su questa divaricazione che pervade un po' la comunicazione generale, abbiamo voluto inserire alcuni elementi di dubbio, sono presenti in questo senso soprattutto i saggi di Alessandro Dallago, di Agostino Petrillo, di Raula, cioè del gruppo che ha lavorato poi con Dallago su questo percorso a Genova e che ha appunto prodotto poi dei saggi in questa direzione. Un'ultima cosa prima di chiudere questa breve introduzione E la questione che a noi premeva anche aprire come proseguo di lavoro, insomma, il perché della scelta appunto territoriale l'ho un po' enunciata all'inizio. Più decisamente il passaggio lo attueremo, insomma, tra questo numero di 9 e il numero 10 che uscirà a gennaio, dove in qualche modo abbiamo voluto chiarire dei concetti, insomma, che troppo sbrigativamente vengono un po' liquidati. Cioè, c'è una ripresa, a mio avviso, necessaria del lavoro critico, della riflessione, che deve in qualche modo qualificare i concetti e gli strumenti che usa. Noi spesso abbiamo fatto ricorso al concetto di geografia dell'espressione, carne, territorio, cioè elementi che sembravano decontestualizzati e potevamo incorrere, insomma, in questo tipo di accusa. Ecco, io credo che, insomma, iniziare a chiarire quale sia la centralità del linguaggio, perché territorio e linguaggio abbiano per esempio una comunanza estrema, soprattutto nel loro divenire e trasformarsi, quali siano i processi trasformativi in corso, i punti del passaggio, iniziare quantomeno a farlo, non abbiamo la presunzione di esaurirlo subito, voglio dire anche offrire non solo al nostro laboratorio, ma insomma alle persone che ci seguono, una prima traccia di riflessione che speriamo sempre più ampia e quantomeno, insomma, se anche fosse, come dire, un po' guerreggiata anche al nostro interno, non va male, purché, come dire, si ponga nella logica di un percorso critico che inizia a stabilire anche qui un luogo che si vuole promotore quantomeno di riflessione. Ecco, io adesso passerei la parola ai relatori, pensavo adesso Ubaldo Padini, Alessandro Dal Lago, Petrillo, poi in seguito gli altri.
Compito è abbastanza semplice, nel senso che all'interno di questo volume di mille piani l'intervento che io ho articolato e anche alcuni degli altri interventi che compongono questo numero sono, diciamo così, anche da vedersi in prospettiva. Il prossimo numero di mille piani sarà dedicato alla geografia dell'espressione. Ed è in questo senso, appunto, che io ho pensato il mio testo, il mio intervento. Biopolitica e territorio. Ecco, ora è inevitabile che su questa coppia di concetti, riflettendoci sopra, ragionandoci, vengono in mente autori che hanno dato dei contributi importanti, fondamentali, significativi, e che sono stati appunto analizzati, indagati, ripresi da mille piani, non so, penso soprattutto a Virilio, no? Quando si parla dei problemi che derivano da un'accelerazione dei processi di innovazione tecnologici, beh, è evidente che Virilio in questa prospettiva, in quest'ottica, ci ha dato dei contributi importanti. Come ho pensato io il mio intervento? L'ho pensato in questi termini, diciamo così, forse un po' fuori linea rispetto al numero, diciamo un po' laterali rispetto al centro del numero che è costituito, appunto, credo di non dare una cattiva interpretazione della cosa, del testo, dagli interventi di Dal Lago, di Villani, di Petrillo, dello stesso Ponzio, eccetera. Ecco, io l'ho pensato in questi termini, ho cercato di prendere in considerazione alcuni impatti nei confronti dei processi di accelerazione della nostra contemporaneità, dei tempi della nostra contemporaneità, ho cercato di prendere in considerazione l'impatto che questa accelerazione ha prodotto su alcune letture della nostra contemporaneità. Ecco, io mi sono divertito, perché poi in fondo è anche giusto divertirci quando si compiono queste operazioni, a prendere in esame alcune analisi di autori, pensatori, produttori di testi come Walter Benjamin, Elias Canetti, Baudrillard e naturalmente Deleuze. E adesso cerco velocemente di sintetizzarvi questo mio percorso che può forse apparire, lo ripeto ancora, un attimo eccentrico. Allora, perché Baudrillard? Forse avete presente il testo di Baudrillard sul crimine perfetto. Nelle ultime pagine Baudrillard riprende un testo, un raccontino, una favola molto bella, molto interessante di Borges sul popolo degli specchi. Raccontando di una imprecisata epoca in cui appunto c'era il popolo degli specchi, delle immagini che popolano gli specchi, e questo popolo si confrontava appunto con noi esseri umani, con noi uomini. Questo confronto forte, questo confronto guerreggiato, per prendere il termine di Tiziana, questo confronto che poi sfocia in una vera e propria guerra, viene alla fine vinto, fortunatamente o sfortunatamente, da noi esseri umani. Il popolo degli specchi perde di autonomia, viene ricompattato dentro lo specchio, e il suo compito, la sua funzione è appunto quella di restituirci in una qualche maniera, no? Di seguirci, di dirci quello che siamo, quello che vogliamo, che pretendiamo di essere. Come può essere letta questa favola di Borges? In questi termini, evidentemente noi esseri umani, noi uomini, abbiamo, diciamo così, portato agli estremi una vicenda di eliminazione progressiva dell'altro. Il popolo degli specchi è il popolo dell'alterità, un popolo che noi siamo riusciti appunto a sottomettere, no? A ridurre in una condizione tale per la quale l'unica funzione che questo popolo riesce ad assolvere è quella appunto di restituirci, di dirci quello che noi pretendiamo di essere. L'alterità viene liquidata, e di fatto Baudrillard commenta poi questo testo di Borges sostenendo che la nostra contemporaneità non è altro che l'affermazione piena senza residui di questa liquidazione dell'alterità. L'altro, l'alterità, cerchiamo di trovarla, magari per motivazioni, bisogni anche di natura esotica, però non c'è più, no? Non c'è più. L'altro non c'è più. L'alterità è scomparsa, è liquidata. Ecco, accanto a questa lettura della contemporaneità, che è una lettura comunque non soddisfatta, è una lettura che Baudrillard articola anche in termini, come si può dire, senza cadere nel patetico, in termini di sofferenza, no? Il fatto che l'alterità non ci sia, venga fagocitata, assimilata, venga comunque annullata, liquidata, non è un fatto gradevole anche e soprattutto per Baudrillard. Accanto a questa lettura io ne ho proposto un'altra, sempre diciamo nei confronti dell'alterità, sempre nei confronti della messa in immagine dell'altro che serve a restituirci quello che siamo, elaborando un ragionamento su alcune pagine di Walter Benjamin. Benjamin ha scritto, come sappiamo, come sapete, ha scritto un libro molto bello sul barocco, un libro molto bello sulla vanità di noi moderni, sulla vanità della nostra modernità, e in fondo nel barocco Benjamin individua un altro procedimento, sia pure non così lineare come Baudrillard, di liquidazione dell'alterità, dell'altro. Lasciamo perdere un attimo Benjamin, che ci porta su un terreno un po' troppo, come posso dire, complicato, insomma. Prendiamo un altro autore forse più divertente, più significativo in questo senso, in quest'ottica. Prendiamo Canetti. Ecco, Canetti è uno scrittore, no? È uno scrittore, un grande saggista, un poeta. In Canetti, che è anche un autore teatrale, io ho trovato un testo nella direzione appunto di questo mio ragionamento importante, che si intitola Commedia della vanità. È un testo teatrale che immagina una situazione di questo tipo. Vi racconto, insomma, delle favole oggi pomeriggio, ma la storia poi va in questa direzione. Ecco, racconta questa situazione, racconta di un paese in cui, diciamo così, il potere decide di mettere al bando tutti gli specchi, tutte le superfici che riflettono appunto l'immagine, la singola immagine dei cittadini. Perché? Perché questo potere si è accorto che i cittadini perdono troppo tempo, annegano, sprofondano nelle immagini, nelle superfici che riflettono, danno troppa importanza a ciò che sono, articolano delle condotte, delle pratiche di vita, insomma, che non sono tollerabili, non sono accettabili in quel contesto. Il potere si accorge di questo e chiude, cioè chiude, punisce, mette in piedi una legislazione estremamente punitiva nei confronti di coloro che vengono sorpresi, non so, a rispecchiarsi in uno specchietto oppure in una qualsiasi superficie riflettente. Il potere però, anche in Canetti, non si limita a dire no, ma concede degli spazi di relativa soddisfazione di questo bisogno che abbiamo, no? Di aver gratificato il nostro narcisismo, e concede appunto ai suoi cittadini, in sedi particolari, in momenti stabiliti, pagando un prezzo, di godere di questa pratica, di questa operazione di rispecchiamento, di riflessione di sé, di riflessione di sé. E apre delle vere e proprie case di piacere degli specchi. Canetti utilizza, se non ricordo male l'espressione molto cruda, dei veri e propri bordelli, dove le persone vanno, entrano in delle stanze con degli specchi, si rispecchiano, parlano, eccetera, eccetera, pensando così, no, di ottenere, di riavere uno straccio di identità, qualche cosa poi che consenta di vivere meglio, di sopravvivere in maniera più dignitosa. La storia di Canetti è una storia poi estremamente grottesca. Alla fine i cittadini non si accontentano di questa gratificazione, scoprono che poi in fondo non è vero che esiste un'immagine particolare per ogni singolo cittadino, che tutti i cittadini vengono riflessi negli specchi della stessa maniera e che quindi anche quello straccio di identità particolare viene a essere dissolto, viene a essere perduto, viene a essere perso, e allora scoppia una rivolta, eccetera, eccetera. Allora, questi autori che cosa mettono in piedi nel gioco che io ho cercato di articolare, così come ho cercato di vedere? Mettono in piedi una riflessione sulla contemporaneità come vanità, come affermazione della vanità. Affermazione della vanità che implica una sparizione dei corpi, dei rapporti materiali tra i corpi e degli spazi che intercorrono tra i corpi, che individuano appunto il loro divenire o il loro combinarsi, il loro comporsi. La vanità del moderno, diciamolo forzando un po' la situazione, la vanità della contemporaneità è una vanità che porta alla precipitazione, allo sprofondamento di tutto ciò che è materiale nell'immagine, nella rappresentazione. Questo è possibile dirlo sulla base, naturalmente forzando tantissimo l'interpretazione, sulla base di queste letture di pagine di Benjamin, di Canetti, di Baudrillard. Bene, è una particolare lettura della nostra contemporaneità, cioè la vanità significa appunto perdita dell'alterità, significa perdita del combinato, diciamo così, metamorfico dei corpi, del combinarsi corporeo, no? Del mutare, del fatto che i corpi possono, per così dire, seguire, utilizzando ancora Canetti, il principio della metamorfosi nelle loro storie, nel loro divenire. Ecco, la contemporaneità è questo, è perdita di corporeità, è perdita di corporeità nella esaltazione appunto della vanità delle nostre, dei nostri stracci di identità. Rispetto a questo abbozzo di ragionamento, per stare dentro il numero, che cosa ho cercato di fare per dare, diciamo, più concretezza al tema che Millepiani ci propone, cioè biopolitica e territorio? Ho cercato di individuare una riflessione un po' laterale, un po' altra, un po' diversa rispetto, no, a quello che avevo cercato di individuare dentro Canetti, Baudrillard e Benjamin. Ho cercato di prendere in considerazione semplicemente alcune battute della riflessione di Deleuze e Guattari tratte dal loro testo, che è stato ora tradotto in italiano, che cos'è la filosofia, tradotto anche non benissimo in italiano. Cosa dice Deleuze, cosa dicono Deleuze e Guattari di interessante? Per me, almeno diciamo in questo mio delirio da semi-influenzato, no? Che legge appunto Baudrillard, Benjamin e Canetti assieme. Deleuze e Guattari ci dicono che è importante, quando si ragiona sul mutante complessivo, detto in termini più elastici, insomma, meno contratti, quando si ragiona sul combinato corporeo, quando si ragiona sui corpi, quando si ragiona sui corpi e sugli ambienti in cui i corpi trascorrono la loro esistenza, anche perché non si può letteralmente scindere il corpo, no, dall'ambiente in cui si è collocato, così ci insegnano i teorici dell'antropologia filosofica, quando si ragiona sul combinato corporeo, quando si ragiona sulle metamorfosi o sulle configurazioni antropologiche, è estremamente importante e necessario delineare o distendere quello che vive dentro i corpi, quello che è presente in intensità dentro il combinato corporeo, è estremamente importante delinearlo, scioglierlo nello spazio e non tanto nel tempo. Deleuze e Guattari ci invitano appunto a riflettere su questa coppia storia-geografia, laddove appunto nella storia si perde fondamentalmente questo portato ambientale che è proprio del corpo, questo articolato ambientale che è proprio del corpo in tutte le sue metamorfosi, in tutte le sue trasformazioni. Nella storia si perde fondamentalmente questo, anche perché la storia non è nient'altro che, diciamo così, codificazione di ciò che vive, no? Di ciò che si muove, non è altro che una massa imponente di codici che appunto cercano di offrire degli strumenti di codificazione assoluta, qualche volta anche relativa, nei confronti di ciò che accade. Questo per quanto concerne, diciamo, la dimensione della storia. Per quanto concerne invece la dimensione dello spazio, la dimensione che poi viene messa in geografia, no? Rispetto alla quale si può fare geografia, Deleuze e Guattari la intendono come quella dimensione in cui il combinato corporeo, le metamorfosi, le configurazioni antropologiche riescono, diciamo così, a distendersi passando anche attraverso tutti i processi e i tentativi di codificazione di ciò che sta accadendo, di ciò che sta succedendo. Questo, diciamo, è lo spunto che ho cercato di ricordare in termini di lettura della contemporaneità come vanità, per far brillare all'interno della contemporaneità intesa come vanità, secondo Baudrillard, secondo Benjamin criticamente, secondo Canetti, far brillare, far risaltare un qualche cosa che spinge, un qualche cosa che si articola, che insiste, che persiste, al di là appunto di tutte le codificazioni che poi prendono il nome di storia. Vi aggiungo un'ultima cosa per finirla, insomma, con questa tirata un po' delirante, insomma, no? Febbricitante. Vi dico un'ultima cosa per dare un minimo di consistenza a questo discorso sulla coppia storia e geografia. Quando Deleuze e Guattari, ma qui in prima battuta Deleuze, in alcuni testi degli anni 70, dei primi anni 70, ragiona su queste dimensioni, propone Deleuze in modo particolare una lettura, un'analisi, un'interpretazione dei codici, no? Che poi ci costringono, diciamo, a fare storia della nostra esistenza, a dire storia della nostra esistenza. Deleuze propone una interpretazione di questo fare storia, di questo costituirsi come storia, dandoci tre concetti, tre categorie importanti. Vediamo se riesco a dirvi qualche cosa su questi tre concetti in maniera veloce, in maniera sintetica. Sono i concetti di legge, di contratto e di istituzione, no? Legge, contratto e istituzione non sono altro che tre codici che spesso e volentieri, no, prendono consistenza nei libri, no, in forma di libri. Sono tre codici attraverso cui ciò che diviene, ciò che passa, ciò che preme, ciò che si spinge o che viene spinto nei corpi, viene a essere, diciamo così, configurato in termini definiti, in termini definitivi. Ora, è chiaro che noi non possiamo fare a meno di questi codici, cioè possiamo confrontarci con il loro contenuto, con la loro funzione, possiamo sviluppare una pratica anche di contestazione risoluta, di contestazione dura nei confronti del peso che questi codici hanno all'interno del nostro convivere, della nostra società. Lo ripeto, legge, contratto, istituzione. Dobbiamo però fare i conti, cioè non possiamo pensare, diciamo così, di bruciare tutti i codici, anche se all'inizio degli anni 70 Deleuze e Guattari, Deleuze in modo particolare, invitava, ragionando sopra Nietzsche, a bruciare tutti i codici. Bruciare tutti i codici in questo senso, bruciare tutti i codici riconoscendo che dentro a ciò che loro delineano, dentro a ciò che loro distendono nella nostra realtà, c'è comunque qualche cosa che diviene, che si muove. Per farla breve, la legge, il contratto e l'istituzione sono la presa da parte del presente, da parte del presente, dell'attuale, del divenire, dentro una gabbia che tende questo divenire, questo attuale, a bloccarlo, a schiacciarlo, a delimitarlo. Ecco, per quale motivo allora dire di no alla storia, no? Per avanzare una proposta di affermazione della geografia o della, utilizziamo una complicazione filosofica, della genealogia che si fa a geologia, no? Per dirla con Nietzsche, ripreso da Deleuze. Per quale motivo no alla storia e sì alla geografia? Per il semplice motivo che nella storia vigono e diventano operativi questi codici in una maniera tale da bloccare il divenire che è nel presente, no? L'adesso del presente, ciò che sta dentro il presente, che va oltre qualsiasi ingabbiamento, qualsiasi camicia di forza. Dire di sì alla geografia significa appunto vedere nella geografia la capacità di descrivere, ma non in termini banali, di descrivere i percorsi di articolazione di questo adesso del presente, di questo attuale, di questo divenire, che ovviamente non può che vivere, realizzarsi, materializzarsi nel combinarsi dei corpi, no? Nel combinato corporeo, per utilizzare, scusate, poi veramente chiudo, un'altra espressione strana, nel mutante corporeo, altro termine, altra espressione che è possibile ricavare dagli autori che qui vi ho richiamato. Quindi in questo senso quello che ho cercato di proporre insieme ad altri amici all'interno di questo numero, in maniera eccentrica, in maniera periferica rispetto al cuore, insomma, del numero stesso, quello che ho cercato di articolare è stato un tentativo di interpretazione della possibilità conclamata, affermata, sottolineata, possibile come possibile da parte di Deleuze e Guattari, di uscire fuori da un contesto di riflessione, per così dire, tra virgolette, storica, per avviare invece una riflessione che sia capace di fare geografia, non in senso, lo ripeto, piattamente, meramente descrittivo, fare geografia rispetto ai corpi che mutano, che si combinano in territori, in spazi, in trasformazione. Ecco, scusate la lunghezza del mio intervento, ma...
No, no. devi accenderlo.
Si riferiscono alle questioni migratorie. Allora, io credo che in particolare quelli di noi che non solo hanno scritto e collaborato a questo numero, ma in generale si occupano di questioni migratorie, se vogliamo mettere in termini molto brutali, degli immigrati in realtà non ne frega assolutamente nulla come categoria dello spirito. Vorrei che questo fosse chiaro. Nel senso che si corre il rischio che figure, chiamiamole figure mancanti di altri termini, sociologico, economico, e poi vedremo che cosa, umane o sottoumane, come noi crediamo, come gli immigrati, corrono il rischio di essere eternizzate, trasformate in problema del tempo e quindi inevitabilmente ricollocate o fatte convergere in quel discorso un po' mieloso, buonista, come diceva prima Tiziana, che è quello del vogliamoci tutti bene, il solidarismo, il terzo settore e cose di questo tipo, cioè quella per cui tutti noi dopo un'epoca del conflitto che sembrerebbe finita, un'epoca di rivisitazione delle categorie del pensiero che sembrerebbe finita, ci ricopriamo, come dire, tutti appartenenti a una comune melassa. Bene, questo equivoco appunto va sfatato. In realtà, dal punto di vista sia dello spazio, quindi dei conflitti, dalla lotta guerreggiata di cui si parlava prima, la questione delle migrazioni, io non direi che non si parlasse più di immigrazione, cioè che è un termine, voglio dire, veramente equivoco, non voglio fare una questione di politica di correct, ma è veramente equivoco, come la questione delle migrazioni in realtà segnali, sia un po' il crinale, insomma, di un grande numero di trasformazioni, che non sono solo quelle che accolgono, sociali, economiche, politiche, eccetera, ma anche del pensiero, delle categorie che a queste trasformazioni si riferiscono e anche del modo comunque di vivere la nostra collocazione all'interno di questi anni. Giustamente si parla di rapporto tra poteri e corpi, nel caso delle migrazioni io vorrei cominciare a porre subito questo punto, sarebbe giusto parlare di cadaveri, nel senso che il corpo, per così dire, del migrante è fondamentalmente un corpo cadaverico, sia perché, come si sa, leggendo le cronache, il destino il migrante prevede anche l'annegamento e prevede anche, come dire, la totale mancanza di riflessione da parte nostra sull'annegamento, sul significato dell'annegamento, ma anche perché fondamentalmente cadaverico è il percorso che il migrante fa tra la sua società nazionale e la nostra società nazionale. Qui nascono evidentemente tutta una serie di problemi un po' banali, per i ricercatori banali, ma che io vorrei accennare rapidamente, che sono di questo tipo. Si sa bene che nelle nostre società il ruolo del migrante è inevitabilmente quello di finire o in una posizione di lavoro sottopagato o in una posizione di lavoro coatto, e non a caso io parlo di cadaverismo, cioè il lavoro esiste, voglio dire, il fatto che si parli di materialità, comunicazione, globalizzazione, produzione di reti neurali o non neurali, mondiali, eccetera, non toglie assolutamente il fatto che non tanto e non solo come faccia oscura, ma come condizione complementare, esistano infinite, plurali, diversificate, segmentate situazioni di lavoro schiavistico, coatto, eccetera. Da questo punto di vista, io credo di interpretare anche il punto di vista degli amici che lavorano su questi temi e che ci lavorano non solo, ripeto, in riferimento alla categoria dell'immigrato, tra virgolette, come se il problema fosse quello, da questo punto di vista, le migrazioni segnalano delle trasformazioni veramente straordinarie che sono difficilmente probabilmente comprensibili in tutti i loro aspetti nella misura in cui noi viviamo all'interno di queste trasformazioni. E faccio una serie di esempi banalissimi. Il modo in cui questi fenomeni vengono affrontati è un modo veramente classificante, segnala appunto il fatto che la nostra incapacità di pensare, io con nostra intendo cittadini bianchi o comunque al di là di colore della pelle, cittadini che appartengono a una sfera del mondo che sicuramente non è quella da cui parte l'immigrazione. I problemi falsi sono per esempio quanti ne volete, sono troppo pochi, portano via il lavoro ai nostri, portano via il lavoro ai nostri operai, con che ovviamente si autorizza una partizione razziale o razzista del lavoro che abbiamo scoperto oggi caratterizza tranquillamente il movimento operaio nelle sue espressioni ufficiali, così come lo caratterizzava all'inizio degli anni Ottanta, non so se vi ricordate quell'intervento sul Nouvel Observateur di Etienne Balibar, che denunciò il razzismo del PC del BCF che mandava le ruppe contro i centri sociali degli immigrati, e Balibar fu tranquillamente espulso dal PCF. Le considerazioni che Balibar prendeva come esempio di razzismo prodotto, germogliato come un fiore squisito all'interno della sfera del movimento operaio sono tornate identiche, con le stesse espressioni, tutto questo è documentabile, in quella interessantissima produzione di delirio in parte nazionale classista, chiamiamolo così, che ha caratterizzato l'anno scorso tutti quei momenti di elaborazione del famoso decreto Dini sulla migrazione. Le stesse cose. Falsi problemi come un altro che vorrei segnalare, che allora bisognerebbe cominciare a affrontare proprio il petto, il multiculturalismo, un'altra facente leggenda metropolitana in campo teorico. Multiculturalismo di che? Quali culture sarebbero molteplici, sarebbero in conflitto? Quelle di questi disgraziati che uso deliberatamente questa parola, che appunto o annegano nel Mediterraneo oppure spariscono semplicemente dalla vista per lavorare nei luoghi o di lavoro coatto o semplicemente di lavoro marginale, dove sarebbe il loro elemento culturale che porrebbe un problema di rispetto dell'altra cultura? Si ha anche il sospetto che molto spesso il dibattito sul multiculturalismo, compreso il dibattito alto, si fa per dire, alla Taylor e compagnia, nasconda il fatto che semplicemente si autorizzano invece riassunzioni di identità localistica, le si legittimano, no? le si approvano, che invece sono quelle che poi, insomma, non ci bisogna andare molto lontano, basta gettare lo sguardo, diciamo, dalle parti dell'Adda, che sono quelle che legittimano poi discorsi che noi consideriamo scherzosetti, no? Del tipo che alcuni anni fa avevamo considerato tout court ignobilmente razzisti, che invece oggi fanno tranquillamente parte del dibattito politico. Da questo punto di vista, le migrazioni sono veramente un elemento, un catalizzatore di qualcosa. E cos'è questo qualcosa? Bene, io credo che questo qualcosa sia, anche se questo termine è anch'esso equivoco e quindi lo usiamo proprio con le pinze, sotto ogni punto di vista, il passaggio dell'ordine, che è un passaggio in cui lo spazio gioca un ruolo evidentemente straordinario, di un ordine che noi sembrava così, per il tempo che rispetto a questo ordine fossimo tutti più o meno eterizzati, no? Negli anni scorsi, da un ordine mondiale, quello che passa sotto il nome più o meno convenzionale di globalizzazione. Ora, voi sapete bene come su questo interessante tema, che eccita molto, su cui si producono numeri dello Spiegel, piuttosto che Totale Global, piuttosto che numeri di qualunque tipo di rivista, su questo tema non ci sia assolutamente, né potrebbe esserci un accordo teorico minimo, si passa da, come dire, apologie della supposta capacità dell'integrazione di mercati, della comunicazione, di rompere gli stati nazionali, no? Ci sono teorici della grande impresa giapponese che dicono che gli stati nazionali non contano più nulla, ma è come se non ci fossero più, da una parte, dall'altra invece si passa, e questo va segnalato perché rimane nei discorsi di cui prima, a risposte, curiosamente, anche di sinistra, questo è il punto chiave della questione, a risposte di sinistra, con tanti virgolette o accento, quello che vi pare, localistiche alla supposta globalizzazione. Non c'è solo l'esaltazione del modello del nord-est, la critica da parte diciamo dei nuovi inventori di identità locali, leghisti, eccetera, c'è anche un notevole occhieggiamento da parte della cosiddetta cultura, o comunque anche da parte, come dire, sinceramente appartenente alla cultura di sinistra, occhieggiamento al valore del locale rispetto a questa sfera. Non so se avete seguito sul manifesto che il dibattito innescato da un articolo di Deramo che cominciava, che può essere, vuol dire, uno la può pensare come gli pare, ma quell'articolo di Deramo segnalava una questione veramente esistente, no? È la dimensione ormai in cui i conflitti si nascono, si riproducono, si propagano, è la dimensione che ovviamente non sarebbe stolto considerare non solo locale ma nazionale. E al tempo stesso queste due posizioni estreme, no? Da una parte l'apologia totale, no? il discorso era necrofobico, ormai siamo tutti in un grande computer, per cui dire, la sessualità è perfettamente inserita nelle macchine, no? Qui siamo contenti da una parte, ma dall'altro invece la resistenza, no? Alla TCF ai primi anni Ottanta, il fatto che si sono sentiti, qui bisognerebbe, come dire, produrre degli archivi, o se preferite dei database, se preferisce dei dati contemporanei sull'espressione di questa resistenza, l'identificazione totale della classista, questo è straordinario, è esistito questo discorso, cioè è inutile che noi lo rimontiamo. Quanti discorsi sentiamo dire in giro, e non parlo solo di classe perché questo è facilmente identificabile, ma si potrebbe dire ben peggio a proposito anche di altri pezzi di cultura, diciamo, d'avanguardia. Quanti discorsi avremmo sentito che andavano nei termini l'identità di classe, come se questa poi, per dire, fosse ritracciabile così, tupur in qualche fabbrichetta, l'identità di classe viene minacciata da questi tragismi. Io ritengo che sia giusto a partire dal presupposto che oggi quello che si chiama razzismo è un razzismo che, come dire, non appartiene più a nessun codice teorico razziale. Oggi il discorso sulle razze non c'è bisogno di dire fortunatamente alcun tipo di legittimità in discorso. Lo lasciamo a quattro nazischin ben identificabili, ma voglio dire, magari autori anche di testi vergognosi, ma al di là di quello, chi? Forse Arbasino, voglio dire, può di tanto uscire con dichiarazioni di questo tipo, sono scrittori o ceronetti, giustamente i dilettanti possono parlare di questo tipo. Esiste invece, se vogliamo chiamarlo un razzismo, tanto per capirci, infinitamente più generalizzato, infinitamente più pesante, infinitamente più pericoloso nella misura in cui è tenue, che assume una serie di presupposti, e qui voglio dire lo schianto, il problema, l'elemento catalizzatore di cui parlavo prima, che rimanda invece altri fenomeni. È per esempio il discorso del rimandiamoli a casa perché il problema si può risolvere riallocando le risorse. Questo è un tema comunissimo, eccetera, l'enorme letteratura economica, solidaristica, cattolica, non solo cattolica su questi temi, e il trasferimento di tecnologie per ricreare nelle società d'origine uno sviluppo economico che impedisca il fatto che questi vengano a romperci le scatole è considerato il discorso di sinistra. Oppure non è razzista quello che parla di razze, ma il vero razzista è quello che nasconde il fatto che questi soggetti pongono dei conflitti culturali. Questo è un discorso che è largamente diffuso, e questo si sposa perfettamente con il localismo. Oppure non è razzista quello che ha paura del fatto che il marocchino lo scippi, cosa naturalissima perché i marocchini si sa scippano, ma è razzista quello che nega queste evidenze, quello che nega il diritto della società locale di difendersi. Oppure è giusto che i cittadini siano non solo solidali, ma si riallenino e si riaggreghino in comunità che si difendono. Abbiamo citato lo Spiegel, il penultimo numero dello Spiegel è dedicato all'autodifesa militare urbana. Un nostro amico ci diceva l'altro giorno, un nostro amico di Berlino, che questo pochi lo sanno, sì, un nostro amico di Berlino ci diceva che non solo la polizia tedesca fa degli opportuni controlli alla frontiera dell'est con la Polonia, ma che gli abitanti dei paesini di confine si organizzano con il beneplacito, l'ammirazione e suppongo anche qualche tipo di contributo finanziario da parte dei lender piuttosto che dello Stato federale per farsi da loro le loro belle pattugline. Ora qui vorrei introdurre, visto che giustamente si parlava fin dall'inizio di corpi e di spazio, che la partita non si gioca solo tra corpi che si muovono sullo spazio, ma si gioca anche e soprattutto sulle, come dire, capacità di ricostruire socialmente il ruolo di questi corpi nello spazio. E qui tocco un argomento volutamente sgradevole, ma che mi sembra veramente rivelatore dell'era contemporanea. Le società, è molto curioso, come forse... No, finalmente un tecnico, che uomo. Lo dicevo, è veramente straordinario, per esempio, a noi tutto questo sembra normale, però, che un'intera società incapace di nominare la sua struttura si mobiliti con centinaia di migliaia di persone contro il pedofilo. Questo è sintomatico, è veramente straordinario. A Genova, città in cui casi di pedofilia eclatante non ci sono stati recentemente, abbiamo avuto la sorpresa e con stupefazione abbiamo visto una manifestazione di 3-4 mila persone con cioè, voi direte, ma questo è diventato matto, di cosa sta parlando? No? Che rapporto c'è tra il movimento, i corpi, lo spazio, la situazione dei migranti e l'incapacità delle società dominanti, quelle che ovviamente i migranti vanno per sopravvivere nei modi più o meno cadaverici di cui parlavo prima, che rapporto c'è con la mobilitazione quotidiana? Beh, il rapporto mi sembra che ci sia, ce ne sono, ce n'è più di uno. C'è questa capacità di riaggregarsi intorno a mitologie relative a paure antiche. Non c'è solo il fatto che il migrante è un capo espiatorio, sarebbe facile vedere come il migrante sia un capo espiatorio per modo di dire, no? Nel senso che sia un capo espiatorio ben utilizzato e ben utilizzabile nella macchina economica contemporanea. C'è soprattutto il fatto che la struttura politica, intendendo con politico in senso allargato, il gioco dei rapporti di poteri, i conflitti, eccetera, viene in continuazione evacuata e riempita con contenuti che hanno un profondo significato di riaggregazione sociale. Che d'accordo, che differenza c'è tra Terre des Hommes e il bravo cattolico, il bravo sindaco democratico antifascista di Genova che manifesta nelle strade di Genova contro la pedofilia, oppure tutto il movimento, no? Scusa l'estrema sinistra se vi ricordate, tutto il movimento, tutta la società trasversale belga che si mobilita contro Marc Dutroux e i comitati di quartiere i quali si mobilitano contro una normale, normalissima dichiarazione del nostro cardinale in favore degli immigrati. È la stessa cosa. Ci si batte in entrambi i casi contro che cosa? Contro dei simboli? Contro dei capi espiatori? Oppure si produce una relazione sociale? Io credo che in tutti questi casi si produca una nuova relazione sociale, il cui significato è quello di trasformare, evacuare, allontanare semplicemente la struttura politica della nostra società. Qui, visto che c'è il mio amico Fadini, il quale notoriamente è un ottimo studioso di Lessing, mi preme ricordare un bel libro uscito da Adelphi di Theodor Lessing, che è un caso estremamente interessante, divertente, affascinante, esilarante in certi casi, di un caso di pedofilia, la pedofilia sanguigna di Ius, è un serial killer degli anni 30, Harma, di Hannover, il quale sembra la fotocopia, il calco identico della storia di Marc Dutroux, identico. In due parole di cosa si tratta? Questo personaggio, spia della polizia, questo Harma, è collegato ad ambienti polizieschi, dallo stesso modo in cui Dutroux era legato a ambienti polizieschi e a tutto un vasto apparato di potere nel Belgio contemporaneo, e cosa fa? In un'epoca di crisi economica si ammazzava i suoi ragazzini dopo aver praticato con loro la sessualità che più gli pareva, e dopodiché, questo è un lato che oggi Dutroux non pratica visto il mutamento delle condizioni economiche, il passaggio in Europa, li tagliava a pezzetti e poi li metteva in una catena di produzione, di vendita di carne al mercato nero. Le condizioni, questo non lo dico per fare una battuta. La cosa interessante, qui devo dire mi discosto un po' dall'autore di questo caso che è Lessing, la cosa interessante è che il povero Lessing, dopo aver ricostruito benissimo la storia, poi si disperde in una serie di diritti analitici, no? Cominciando a dire, ah, questo segnala il fatto che l'arcaico rinasce, quelle sono tutte, a mio modesto parere, vaccate. Però il problema è che l'elemento chiave della questione è che non esiste il serial killer, non esiste il pedofilo vittima, senza che esista, ma questo voglio dire, sono considerazioni da sociologo di quart'ordine. Un sistema in cui queste attività sono incastonate. La capacità da parte di queste mobilitazioni contemporanee di ignorare il cartone, ignorare la struttura in cui questo si colloca, ignorare le necessarie connivenze che si stabiliscono tra qualunque assassino, qualunque pedofilo e la società, come dire, più ampia che lo circonda, bene, questo è il significato, uno dei significati di questa trasformazione incredibile che stiamo vivendo. Cerco di concludere rapidamente. Le migrazioni, il fatto che delle persone, guardate bene, il migrante inevitabilmente assume su di sé tutte queste caratteristiche, perché io ho parlato di pedofili, ma che dire del nomade che ruba i nostri figli. Apro l'altro giorno sul giornale e vedo a Brescia un'intera strada insegue con la voglia di fare giustizia sommaria un nomade che aveva cercato di strappare via un bambino. Ci sono paure arcaiche, voglio dire, che si mescolano con paure contemporanee, con bisogni contemporanei, che si parla di pedofili, si parla di nomadi, che dire del marocchino che ruba. Oppure, io leggo delle dichiarazioni veramente interessanti sul fatto che le popolazioni delle nostre città non sopportano più i marocchini perché infastidiscono ai crocicchi e sputano sugli automobilisti che si rifiutano di dargli le mille lire. Si tratta di una serie di fenomeni in serie, no? Che cosa indicano tutto questo? Semplicemente che, visto che si parla di spazi, di geografia, di territorio, che è nato un nuovo confine. Il nuovo confine ormai palesemente, e qui c'è un punto che io vorrei rimandare semplicemente alla discussione generale perché è un punto dolente proprio, perché questo confine è come se fosse un recinto. recinto, il recinto che Romolo scava o intorno quando fonda Roma, guardate bene, separa qualcosa da qualcos'altro e noi apparteniamo a qualcosa, a meno che non siamo espulsi all'interno, liquidati all'interno, come né chi parla certamente non appartiene a questa categoria, ma forse non molti di quelli che mi sento appartengono a questa categoria, noi purtroppo apparteniamo allo spazio che esclude, allo spazio che cadaverizza i migranti oppure costruisce, certamente non lo vogliamo in modo certamente filosofico, però noi apparteniamo a questo recinto sociale, a questo spazio sociale che ormai si costruisce come luogo che esclude e che in nome di questa inclusione è pronto a rimangiarsi qualunque teoria formale relativa ai diritti, alle persone, agli esseri umani. Cito a memoria perché l'ho trovato veramente divertente, ma questo fa, lo cito non solo per il gusto, come dire, da banale sociologo quale sono, di citare i fatti quotidiani, perché è un esempio anche di quella che non è una rimozione, della rimozione dello spazio in cui siamo immersi, uno straordinario servizio di tre quarti di un mese fa su Lampedusa, vi ricordate Lampedusa, il mondo ci invade, l'Imes meridionale sta per essere, adesso poi nessuno ne parla più, sta per essere distrutto da orde di tunisini, algerini, marocchini con gli scarponi chiodati che ci arrivano per stuprarci le figlie e tutto il resto, no? Di questo non si sente più niente. Bene, il carabinieri intervistato in uno di questi casi, da parte del scoletto, il giornalista diceva, è pensare che ci obbligano quando si buttano in mare a tirarli su. Questa è una dichiarazione che avviene in una società democratica antifascista in cui la sinistra, il centro-sinistra, ha il potere. Oggi si possono dire cose che non hanno neanche a che fare con il punto di vista progressista. Sono semplicemente questioni che i nostri trisnonni avrebbero considerato parte del sapere minimo. Bastava essere mazziniani nel 1870 per riconoscere il diritto di chiunque a espatriare se profugo, economico o politico. Oggi il nostro spazio culturale è infinitamente più arretrato e non lo vuole riconoscere rispetto ai nostri bisnonni mazziniani. Questo è il punto chiave della questione che è segnalato, una trasformazione dell'ordine che non è solo di tipo politico e sociale, ma mentale. Noi siamo all'interno, noi voglio dire, noi singoli, la nostra categoria di appartenenza all'interno di questa terrificante intrusione. Mentre i nostri, Ruffolo se la prende con un film in cui si vede una signora poco vestita in cui si dice la parola cazzo, mentre Pintor non vuole vedere Crash, con tutte queste cose incredibili, no? che nascono soprattutto in una cultura che c'è un altro ieri si sarebbe proclamata libertaria, eccetera, mentre la ministra degli affari sociali è su quella questione totalmente abbandonata, accetta in un progetto di legge semplicemente il modello familiare che negli anni 50 avremmo chiamato geddiano o scendiano, perché di questo si tratta, l'unica forma di convivenza umana che è legittima è quella tra un quella eterosessuale e così via, mentre tutto avviene a questo interno, noi stiamo retrocedendo probabilmente per quanto riguarda la posizione del ruolo dell'essere umano, la capacità di riconoscere diritti elementari, a condizioni che io non potrei chiamare precedenti, probabilmente sotto certi punti di vista le formulazioni politiche. Questo è il punto. E tutto questo avviene mentre, questo io ritengo che debba farci pensare parecchio, tutto questo avviene mentre noi ci beghiamo del fatto di vivere in una cultura postmoderna molto d'avanguardia. L'avanguardismo da questo punto di vista non funziona. Questo è il problema. Allora, mi scuso per essermi dilungato troppo e anche per aver tirato fuori cose che apparentemente non c'entrano. Il problema è che si gioca ormai una partita mondiale di occupazione e ridistribuzione degli spazi, mentre l'integrazione sia dei media che dell'economia non comporta assolutamente un indebolimento degli stati nazionali o di qualunque altro tipo di area regionale che si vorrà nazionalizzare. Tra 2 anni o tra 3 anni o tra 20 anni, una cosa poco interessa, avremo una Repubblica Padana che esiciterà nei confronti dei migranti le stesse logiche che viene esercitata da quella nazionale, non ci vedo nessuna differenza, è un aspetto di cui io fieramente mi disinteresserei da questa differenza, però i confini ci sono e i confini oggi non riguardano più soltanto quelli tradizionalmente politici, ma come il mio amico Agostino qui presente suppongo vi dirà, riguardano le città. Oggi quella cosa veramente interessante secondo me non è il potere ed è fastidioso in città come quelle di cui vivo io, che ti fa i controllini ogni 5 metri, ti chiede è fastidioso, vuol dire fa andare fuori dei gangheri, ma insomma ci siamo abituati, o comunque è qualcosa di nostro. La cosa terrificante è che questo lo fanno i cittadini si mettono insieme. insieme decidono tranquillamente, col beneplacito di tutti, di procedere a questi controlli. I confini, come dire, si moltiplicano e si induriscono all'interno dello spazio mondiale proprio nel momento in cui tutti blaterano di integrazione dei mercati, di economia sofisticata, di internet, piuttosto che di cose di questo tipo. Questo, ritengo, intendeva Gilles Deleuze quando parlava di società di controlli rispetto alla società disciplinare, in cui contava molto di più con il panottismo. Questo è lo spazio in cui ci troviamo a vivere. Io penso che le considerazioni che noi stiamo facendo a vario titolo hanno a che fare con questa dimensione, rispetto a cui, ripeto, il migrante è non tanto un'occasione, ma un catalizzatore.